Giacomo capitolo 4, dal verso 6, così è scritto: «Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore. Perciò la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà». Amen. Fin qui la lettura. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. E questo il testo che vogliamo sottolineare in questa lettura che abbiamo fatto. Perché? Perché tutto il mondo intorno a noi, lo abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo ancora questa sera perché è la verità, tutto il mondo è sotto il dominio del maligno. Tutto il mondo giace nel maligno, dice la Scrittura. Tutto il mondo è sotto il governo del principe di questo mondo, che è il diavolo, che è Satana, che è l'avversario di Dio. Tutto il mondo, niente è escluso, tutto è sotto il governo di questo avversario di Dio. E perciò, per questo motivo, il mondo intorno a noi vive nel male, vive nel peccato. Perciò tutto il mondo è proiettato verso ciò che è male, ciò che è peccato, invece di essere proiettato verso il bene. Infatti l'Apostolo Paolo dice che l'uomo naturale, che è sotto il governo del maligno e quindi sotto la legge del peccato, dice che il bene che vorrebbe fare, che vogliamo fare, non riusciamo a fare, ma il male che non vorremmo fare, ahimè, siamo proiettati a fare il male più che il bene. Questa è una realtà, lo vediamo intorno a noi. Quanti si promettono di fare del bene, quanti vogliono aiutare il prossimo, quanti sono sempre, come dire, desiderosi di essere buoni e fanno dei buoni propositi, hanno delle belle prerogative di benessere, di fare beneficio verso gli altri, del bene verso gli altri, ma dopo un po' di tempo si scoprono che tutte le forze, tutte le risorse, tutti quei buoni propositi vengono a mancare, falliscono miseramente. Perché il male è dentro al cuore dell'uomo, perché il male governa il cuore dell'uomo. Satana è colui che governa questo mondo e lui aiuta e incoraggia verso il male, non verso il bene. Egli è bugiardo da principio, dice la Scrittura, e traina tutto il genere umano lontano da Dio verso il male, verso ciò che è peccato. Il proposito, il proponimento del diavolo è quello di farci fare ciò che è sbagliato. Da principio è stato così. Vi ricordate con Eva? La donna credette a tutto ciò che Satana diceva e lo scopo di Satana invece era quello di farla cadere nel peccato contro Dio, contro quello che era la verità divina, per farla andare verso il male. E così ancora oggi l'impegno del diavolo è questo, e noi l'abbiamo letto in questo passaggio. Dice così che il diavolo è colui che vuole portarci lontano da Dio. Resistete al diavolo, dice la Scrittura, ed egli fuggirà da voi. Ma ahimè, è difficile per l'essere umano resistere, poiché egli è il principe di questo mondo. Il sentimento che c'è nel mondo intorno a noi è gestito, è influenzato dal carattere del diavolo. E il diavolo è orgoglioso, è superbo, è arrogante, vuole essere al di sopra di tutti e vuole essere adorato come Dio, pur essendo all'altezza di Dio. Pur non essendo Dio, egli vorrebbe essere adorato come tale, ed ecco che egli influenza il mondo non solo per il male, ma anche per l'orgoglio. Vuole favorire questo sentimento. E il mondo è preso, è sottomesso al diavolo, e quindi questo sentimento è anche presente in ogni essere umano. L'orgoglio, la superbia, è un sentimento che viene alimentato dall'avversario nel cuore di ogni uomo. E l'uomo oggi come sempre, oggi più che prima, è orgoglioso, manifesta costantemente questa superbia. E questa superbia ci porta ad essere contro Dio, ed andare contro Dio e a non accettare la realtà di Dio. Satana ad Eva disse: se tu mangerai questo frutto, tu sarai come Dio. Ecco perché ti ha impedito di mangiarlo, perché se tu ne mangi sarai come Dio. Ecco che l'astuzia del nemico è quello di alimentare questo sentimento di orgoglio, questo sentimento di superbia nel cuore dell'uomo, per portarlo a rifiutare l'autorità divina. Ricordate il faraone? Quando Mosè andò dal faraone e disse: il Dio di Israele mi ha mandato a dirti di lasciare andare il suo popolo, la risposta di Faraone è: chi è questo Dio a cui io mi dovrei sottomettere? Io non lo conosco, non lo voglio conoscere, non mi voglio sottomettere. E notate, l'orgoglio del Faraone era così forte da portarlo a rifiutare l'evidenza, a rifiutare la grandezza di Dio, la potenza di Dio. Dio manifestava la sua potenza e il suo cuore si induriva sempre di più. È quello che sta succedendo ancora oggi. Dio parla, Dio manifesta la sua grazia, Dio manifesta la sua potenza, Dio manifesta il suo amore verso l'uomo e l'uomo non ci bada. Anzi, rifiuta di accettare, rifiuta di sottomettersi a Dio, rifiuta il pensiero di Dio. Chi è Dio per cui io mi debba sottomettere a Lui? E questo è il pensiero ancora oggi, è il pensiero moderno, è il pensiero che è presente nella mente e nel cuore di ogni uomo. Il sentimento d'orgoglio regna, e regna in ogni campo del mondo intorno a noi. Dovunque, in ogni ambiente, c'è questo sentimento. E a volte si insinua anche all'interno della Chiesa. Anche i credenti a volte sono presi dal laccio dell'orgoglio, della superbia, e pensano Pensiamo a volte di fare a meno di Dio, di essere capaci, di essere sufficienti a noi stessi, di potercela fare da soli, che possiamo fare a meno dell'aiuto di Dio, possiamo fare a meno dell'intervento di Dio. C'è una corsa costante, continua, verso quelle mondane grandezze, quelle mondane, come dire, bellezze che sono intorno a noi, e pensiamo di poter accantonare Dio per un attimo e gestire noi le cose della nostra vita quotidiana. Però, pur sentendosi forte, l'uomo è debole di fronte al male, è debole di fronte al peccato, è debole di fronte all'astuzia del nemico, è debole da solo non può fare nulla. Senza di Dio, fratelli e sorelle, dobbiamo saperlo, non possiamo fare nulla. Senza di Gesù, dell'aiuto di Gesù, noi non possiamo fare niente, anche se pensiamo di essere forti. Anche se pensiamo di essere in grado di gestire bene la nostra vita e di gestire anche il diavolo che ci tenta costantemente, noi di fronte al male siamo deboli. Senza di Dio non possiamo fare nulla. L'Apostolo, scrivendo agli Ebrei, dice di stare attenti come credenti al peccato, perché facilmente ci avvolge, facilmente ci prende in trappola, facilmente ci può far cadere, facilmente ci atterra. Fratelli, non dobbiamo pensare che da soli possiamo vincere contro il male, contro il peccato, contro la mondanità, contro quello che è il mondo intorno a noi e soprattutto contro il principe di questo mondo. Noi siamo chiamati a fuggire dal male e siamo invitati a sottometterci a Dio, a sottometterci al Signore, a sottometterci a colui che può aiutarci e deve aiutarci se vogliamo vincere. L'uomo ha bisogno di aiuto per vincere il male. L'uomo ha bisogno di Dio, della forza che viene da Dio per poter vincere il peccato. Non giochiamo, non ci facciamo troppo capaci, troppo forti nei confronti del peccato. A me questo non succederà mai. Io non mi allontanerò mai dal Signore. Io sicuramente arriverò nel paradiso. Io posso farcela. Io non sono come gli altri che vengono meno nella fede. Io non sono come gli altri che cadono nel peccato. Io non sbaglio. Io non sbaglierò. Quando ragioniamo così, noi siamo in pericolo, perché l'orgoglio, la superbia sta cominciando a prendere piede nel nostro cuore. Noi come credenti invece dobbiamo dire: senza il Signore io non posso vincere. Senza l'aiuto che viene da Dio io non potrò arrivare a compiere il cammino cristiano. Senza l'aiuto di Dio io sono debole, senza l'aiuto dello Spirito Santo io sono fragile, io cado costantemente, io vengo meno nell'animo, io vengo meno nello spirito, io vengo meno in ogni campo della mia vita. È buono fare questa considerazione. Infatti qui, se avete letto insieme a me, e poi vado alla conclusione, Dice così: siate afflitti, fate cordoglio, piangete, sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Cosa vuol dire la Scrittura in questi termini? Vuole dire che dobbiamo sempre piangere, sempre essere tristi, sempre essere abbattuti, dobbiamo affliggerci costantemente? No, vuol dire di non essere troppo superficiali nella nostra vita quotidiana. Nella vita cristiana non possiamo essere troppo sicuri di noi stessi, perché siamo deboli. Abbiamo bisogno del Signore, abbiamo bisogno del suo aiuto e dobbiamo costantemente riconoscere la nostra debolezza davanti a Dio. E dobbiamo ricercare costantemente la gioia che viene dalla presenza del Signore in noi, la gioia della vittoria che il Signore ci dà, la gioia che viene da una vita vissuta in sottomissione al Signore. Dobbiamo essere costantemente sottomessi a Dio. Il nostro cuore deve essere umiliato davanti al Signore. Dobbiamo essere coscienti del bisogno continuo, costante, forte, grande che abbiamo di Dio. Fratelli, abbiamo un grande bisogno del Signore. Quando cominciamo a dire io posso fare a meno di leggere la Bibbia, io posso fare a meno di pregare, io posso fare a meno di andare in chiesa, io posso fare a meno di ascoltare la predicazione della parola di Dio, io posso fare a meno di testimoniare di Gesù agli altri, quando cominciamo a pensare così, non a dirlo perché non lo diremo mai, ma a pensarlo sì, lo facciamo spesso. Quando cominciamo a pensare così, noi siamo perduti, siamo vinti dal maligno, siamo vinti da questo pensiero, da questo sentimento mondano, dal fatto che possiamo fare a meno del Signore. Non dobbiamo trascurare la lettura della parola di Dio. Sottomettiamoci alla parola di Dio, sottomettiamoci al consiglio della parola di Dio. Non possiamo trascurare la preghiera, dobbiamo pregare ogni giorno, perché nella preghiera noi riceviamo l'aiuto necessario per affrontare il male, per vincere il peccato, per affrontare il nemico delle anime nostre, per poter vivere una vita vittoriosa. E non dobbiamo trascurare la comune adunanza, perché trascurando la comune adunanza trascuriamo quella benedizione che Dio ha stabilito per le anime nostre quando siamo raccolti insieme d'un sol cuore, di un solo animo. Quando cominciamo a pensare che possiamo fare a meno di queste cose, ecco che noi siamo sopraffatti dal peccato, siamo sopraffatti dal male, siamo sopraffatti dal nemico delle anime nostre. Dobbiamo riconoscere la nostra miseria. Dobbiamo riconoscere la nostra povertà, dobbiamo riconoscere la nostra debolezza, dobbiamo riconoscere la nostra miseria spirituale, morale. Quando facciamo così, allora diventiamo ricchi, allora diventiamo forti, allora diventiamo capaci, allora siamo riempiti della potenza che viene da Dio. Quando svuotiamo il nostro cuore dal nostro orgoglio, dalla nostra superbia, quando ci umiliamo davanti a Dio e riconosciamo la nostra povertà, Lui può intervenire e riempirci del suo spirito, della sua ricchezza, dei suoi doni, della sua forza, del suo della sua presenza. Egli non riempie i nostri cuori perché siamo pieni di noi stessi. E se non ci svuotiamo di noi, non possiamo essere riempiti di Dio. E allora ecco perché questa sera il pensiero della parola è questo: umiliamoci sotto la potente mano di Dio. Umiliamoci, riconosciamo che siamo miseri, riconosciamo che siamo poveri, riconosciamo che siamo malati, riconosciamo che siamo peccatori, riconosciamo che siamo deboli. Umiliamoci, fratelli. Magari qualcuno starà pensando: ma questa sera il fratello ci vuole proprio buttare a terra, ci vuole proprio far sentire degli stracci. Sì, perché lo siamo, lo siamo. Senza il Signore lo siamo. Se il Signore è con noi, se il Signore riempie il nostro cuore, allora siamo vincitori, allora siamo forti, allora siamo capaci, allora siamo santi, allora siamo più che vincitori. Ma se non c'è Lui, siamo perduti, perdenti, siamo senza forze. Dica il povero: sono ricco. Dica il debole: sono forte. In colui che ci fortifica, però, in colui che ci arricchisce. La ricchezza viene da Dio, la ricchezza viene dall'alto, la forza viene dalla presenza dello Spirito Santo nei nostri cuori e non da nessun'altra fonte. Gesù è morto sulla croce per darci vita. Gesù è morto sulla croce per darci vittoria. Gesù è morto sulla croce per darci la forza, per darci la santità, per darci la capacità di vincere. Quando Lui moriva sulla croce, vinceva Lui per noi, proprio perché noi non eravamo capaci di vincere. Proprio perché avevamo bisogno di un Salvatore, avevamo bisogno di un Redentore, avevamo bisogno di qualcuno che vincesse per noi. E questa realtà deve essere sempre tenuta presente davanti ai nostri occhi. Questa realtà deve essere tenuta presente davanti alla nostra mente. Senza Gesù siamo comunque persi, siamo perduti per l'eternità. Se perdiamo Gesù, abbiamo perso tutto. Se acquistiamo Gesù, allora acquistiamo tutto, perché Gesù è colui che ci può dare tale vittoria. Solo Gesù ci dà la vittoria, ci rende vittoriosi. Chi si umilia sotto la potente mano di Dio, chi riconosce il proprio stato di debolezza, riceve l'aiuto necessario e la forza necessaria per vincere, per essere approvati da Dio e per essere portati avanti da Dio. Vi ricordate quel pubblicano insieme a quel fariseo nel Tempio? Il fariseo non si umiliò, anzi: Signore, io ti ringrazio perché pago la decima, perché faccio tutto quello che la legge dice, faccio tutto ciò che è buono, tutto ciò che è bello, io sono bravo, io sono buono, io non sono come quell'altro. Io sono forte, io sono ricco, io sono capace, io sono il migliore. Questo è il sentimento del mondo intorno a noi, che non riconosce Dio e che vuole essere Dio a se stesso. Il pubblicano, battendosi il petto e non alzando neanche lo sguardo in alto perché riconosce il suo peccato, dirà: abbi pietà di me che sono un peccatore. E Gesù, quando chiede: secondo voi chi sarà giustificato davanti a Dio dei due? Il pubblicano col suo orgoglio, con la sua superbia, o il pubblicano che si è saputo umiliare sotto la potente mano di Dio? È logico, vero? Quelli che si umiliano sono innalzati. Quelli che si umiliano vengono rialzati. Quelli che si abbassano vengono glorificati. Quelli che si riconoscono poveri vengono arricchiti da Dio. Egli va incontro ai poveri, ai miseri e ai deboli e resiste ai superbi, dice la Scrittura. Gesù stesso in Matteo 23, 12 dirà: chi si abbassa sarà innalzato, ma chi si innalza sarà abbassato. Fratelli, vogliamo essere innalzati? E allora abbassiamoci davanti al Signore. Questa sera umiliamo il nostro cuore davanti al Signore, non davanti a un uomo, davanti al Signore. E se ci umiliamo davanti al Signore, allora saremo disposti anche ad umiliarci davanti agli uomini. Perché anche questo la Scrittura dice che è cosa buona. Perché nel momento in cui noi siamo disposti ad umiliarci, il Signore è disposto ad innalzarci. Io voglio essere innalzato dal Signore, non mi voglio innalzare da me stesso, voglio resistere al diavolo, voglio resistere a questo pensiero, voglio resistere a questo modo di pensare del mondo, voglio resistere a questa influenza che viene dal mondo, che mi dice: io sono bravo, io sono forte, io sono vincitore, io sono grande, io sono capace, io sono il migliore, io sono meglio degli altri. Questo è il modo di pensare del mondo a cui io voglio resistere. Voglio dire davanti al Signore: io non sono nulla. Senza Gesù io non sono niente, sono solo un peccatore destinato a morire. Voglio stare sotto la mano di Gesù, voglio stare sotto la potente mano di Dio e voglio che Lui al suo tempo, forse non sarà questo il tempo, forse non sarà questo il periodo, forse in tutta la mia vita dovrò subire delle umiliazioni, forse per tutta la mia vita dovrò subire delle angherie. Non mi interessa. Io mi umilio sotto la mano del Signore, perché quel giorno, quando Lui verrà, io voglio essere innalzato, voglio essere glorificato da Lui. Voglio la gloria che Lui ha preparato per me, non che mi sono conquistato facendo sgomitate, conquistato facendo con le mie forze. Possa il Signore questa sera aiutarci ad essere umili sotto la mano del Signore. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare?